Ok, analizziamo la questione. L'architettura degli obblighi assicurativi per le strutture sanitarie, insomma, quella delineata dalla legge Gelli Bianco e dal decreto ministeriale 232 del 2023.
Esatto, una tematica nevralgica. Praticamente il legislatore ha fatto una scelta molto netta, trasformando la struttura sanitaria nel, diciamo, garante ultimo dell'intero percorso di cura.
Che poi, per chi deve gestire i rischi quotidianamente, significa dover navigare in un complesso sistema a doppio binario, giusto?
Giustissimo. Il motivo è che l'ospedale è il soggetto economicamente più solido, di conseguenza deve dotarsi di un assetto assicurativo totale per tutelare chiunque riceva le cure.
Allora, partiamo proprio dalle basi di questo sistema. Quando un paziente viene accettato in reparto, non sta solo occupando un letto, sta stipulando un accordo vero e proprio, quello che in gergo tecnico chiamate contratto di ospedalità.
Precisamente, l'articolo 1218 del Codice Civile è una responsabilità contrattuale. E attenzione, questo copre il cosiddetto fatto proprio della struttura.
Cioè, per capirci, le carenze puramente organizzative o strutturali. Immaginiamo un letto senza sponde che improvvisamente cede o infezioni nosocomiali contratte perché i protocolli igienici erano scarsi.
Hai centrato il punto. L'ospedale risponde in prima persona per i propri deficit. Un organico insufficiente, ad esempio, fa schizzare alle stelle il rischio clinico per i ricoverati.
C'era. Se la nave urta un iceberg perché il radar era guasto o perché mancava personale in plancia, a risponderne è chiaramente la compagnia per un difetto organizzativo, non solo il capitano.
Un'analogia perfetta, davvero. L'ente deve rispondere delle proprie lacune di sistema.
Là qui ti lancio una provocazione. E se il problema non è la nave? Cioè, se il bisturi scivola letteralmente di mano al chirurgo per un errore del tutto umano, l'ospedale non può semplicemente...
Scaricare la colpa sul singolo medico? No, il meccanismo legale impedisce proprio questo scaricabarile.
Ecco.
C'è l'articolo 1228 che estende la copertura anche al fatto degli ausiliari. E poi c'è una sentenza della Cassazione, la numero 28.987 del 2019.
La famosa San Martino bis, tra gli addetti ai lavori è popolarissima.
Esatto, la San Martino bis. Stabilisce un principio inequivocabile. L'errore del medico costituisce sempre un inadempimento contrattuale della struttura.
E questo vale anche se il professionista è un libero professionista esterno?
Sempre. Dipendente o libero professionista non cambia nulla. Il paziente ripone la sua fiducia nel brand dell'ospedale, nell'organizzazione, non per forza nel singolo medico assegnato a quel turno.
Qui la cosa si fa veramente interessante. Ma scusa, coprire ogni singola mossa di medici, anche quelli esterni, non rischia di creare un paradosso? Il professionista potrebbe sentirsi totalmente deresponsabilizzato, sapendo che paga sempre l'ospedale.
Sembrerebbe un rischio reale, ma il doppio binario serve proprio a evitare queste zone d'ombra. In realtà il medico non è affatto sollevato dalle sue colpe.
Cioè, mantiene comunque una sua responsabilità.
Certo, verso il paziente, il singolo professionista, mantiene una responsabilità di natura extracontrattuale. In pratica ha l'obbligo di rispondere per aver violato, diciamo, la regola generale del non recare danno agli altri durante la prestazione.
L'articolo 2043.
Perfetto, sì.
E per far funzionare questo mosaico serve una copertura che includa entrambe le facce della medaglia, quella che chiamano polizza RCO e RCT. Proviamo a tradurre gli acronimi.
Dunque, RCT sta per responsabilità civile verso terzi e protegge l'ospedale dalle richieste di risarcimento dei pazienti, mentre la RCO, la responsabilità civile operatori, copre l'operato di chi lavora all'interno della struttura.
Il famoso secondo pilastro. La struttura sanitaria è obbligata ad avere questa polizza ombrello onnicomprensiva.
È un requisito vitale. Garantisce al danneggiato la cosiddetta azione diretta contro l'assicurazione dell'ospedale e permette di invocare sia le colpe organizzative dell'ente sia l'errore materiale del chirurgo.
Avere un'unica grande assicurazione ha senso a livello pratico. Immaginiamo un circo con tanti trapezisti. Se l'ospedale avesse una sua rete di salvataggio e ogni singolo acrobata ne avesse una personale diversa, in caso di caduta?
Le reti si intralcerebbero a vicenda, sicuro. Le assicurazioni passerebbero anni a rimpallarsi le colpe in tribunale, lasciando il paziente ad aspettare i risarcimenti.
Invece, con un'unica rete ben tesa, l'assicurazione dell'ospedale gestisce tutto il contenzioso, risarcisce rapidamente ed evita conflitti di interesse disastrosi tra compagnie diverse.
Esattamente. E per chiunque si occupi di gestione del rischio clinico, verificare che non ci siano buchi in questa rete non è solo buona pratica, è un requisito di legge assoluto.
Una conoscenza essenziale per capire meccanismi di tutela. Però, sai, tutto questo mi porta a una riflessione finale. Considerando che la struttura è obbligata a essere il garante ultimo e deve essere sempre patrimonialmente capiente, questo onere assicurativo totale potrebbe innescare una dinamica particolare.
A cosa ti riferisci di preciso?
Alla cosiddetta medicina difensiva organizzativa. C'è da chiedersi se, per il terrore di affrontare cause milionarie coperte da un'unica gigantesca polizza, le strutture decideranno, in futuro, di smettere di offrire procedure mediche ad altissimo rischio.
È un'ipotesi decisamente plausibile. Un carico del genere spinge inevitabilmente a un calcolo rigoroso tra rischio clinico e costo assicurativo.
Un interrogativo affascinante e forse un po' inquietante, su cui vale la pena riflettere. A volte, la grande rete del circo, che dovrebbe farci sentire sicuri, rischia di convincere il direttore a cancellare i numeri più audaci pur di non doverla mai testare sul serio.